Parte quarta, capitolo primo. I Karenin, marito e moglie, continuavano a vivere nella stessa casa. Si incontravano ogni giorno, ma erano completamente estranei l'uno all'altra. Alexei Alexandrovich si era imposto la regola di vedere ogni giorno sua moglie, perché la servitù non avesse il diritto di sospettare, ma evitava di pranzare a casa. Vronsky non andava mai in casa di Alexei Alexandrovich, ma Anna lo vedeva fuori e il marito lo sapeva. La situazione era tormentosa per tutti e tre, e nessuno di loro sarebbe stato in grado di protrarla neppure di un giorno se non ne avesse atteso il mutamento e se non avesse avuto la convinzione che si trattava di una dolorosa difficoltà del momento che sarebbe passata. Alexei Alexandrovich aspettava che questo amore passasse così come passavano tutte le cose, così che tutti avrebbero poi dimenticato e il suo nome non sarebbe rimasto disonorato. Anna, dalla quale dipendeva la situazione che più di tutti ne era tormentata, la sopportava perché non soltanto sperava, ma era fermamente convinta che tutto questo si sarebbe presto risolto e chiarito. Davvero non sapeva che cosa avrebbe potuto risolvere la situazione, ma era fermamente convinta che sarebbe avvenuto ora, molto presto. Vronsky, che senza volere si sottometteva a lei, aspettava anche lui qualche cosa di indipendente dal proprio volere che chiarisse tutte queste difficoltà. A metà dell'inverno Vronsky trascorse una settimana molto noiosa. Era stato addetto alla persona di un principe straniero venuto a Pietroburgo per fargli conoscere le cose più notevoli della città. Vronsky era indubbiamente rappresentativo. Inoltre aveva l'arte di essere deferente con dignità e aveva l'abitudine di trattare con persone di tale rango. Perciò era stato addetto al principe. Ma l'incarico gli parve molto pesante. Il principe non voleva tralasciare di veder nulla di quanto, tornato a casa, gli avrebbero chiesto se avesse visto in Russia. E per quel che riguardava se stesso, voleva godersi quanto più possibile gli svaghi russi. Vronsky era obbligato a condurlo di qua e di là. La mattina andavano a visitare le cose notevoli. La sera partecipavano ai divertimenti nazionali. Il principe godeva di una salute non comune anche fra i principi e con la ginnastica e le cure continue del corpo aveva acquistato un tale vigore che, malgrado gli eccessi a cui si abbandonava nei bagordi, era sempre fresco come un grosso cetriolo verde di qualità olandese. Aveva viaggiato molto e trovava che uno dei maggiori vantaggi dell'attuale facilità di comunicazioni consisteva nella possibilità di accedere agli svaghi di ogni paese. Era stato in Spagna e là aveva fatto serenate e stretto amicizia con una spagnola che suonava il mandolino. In Svizzera aveva ucciso una gemse. In Inghilterra aveva saltato a cavallo gli ostacoli in frac rosso e aveva ucciso per scommessa 200 fagiani. In Turchia era stato in un harem. In India aveva viaggiato su di un elefante. E ora in Russia voleva assaggiare tutti gli svaghi peculiarmente russi. A Vronsky, che gli era accanto come un gran maestro di cerimonie, costava fatica distribuire tutti i divertimenti offerti al principe da varie personalità. C'erano infatti i cavalli trottatori, i blini, la caccia all'orso, le troiche, gli zigani e le baldorie russe con la rottura delle stoviglie, e il principe con straordinaria facilità aveva fatto sua l'anima russa. Fracassava vassoi e stoviglie, faceva sedere sulle ginocchia una zigana e pareva chiedesse: «Dunque, che altro c'è? Possibile che solo in questo consista l'anima russa?» In sostanza, a tutti gli svaghi russi, il principe preferiva le attrici francesi, una ballerina dei balletti e lo champagne di marca bianca. Vronsky aveva le stesse abitudini del principe, ma o perché egli stesso era cambiato negli ultimi tempi, o per la troppo grande dimestichezza acquisita col principe, quella settimana gli parve terribilmente faticosa. Durante tutto il tempo provò continuamente una sensazione simile a quella che prova un uomo addetto a un pazzo pericoloso che abbia paura del pazzo e che tema nello stesso tempo, stando vicino a lui, di uscir di cervello. Vronsky sentiva ogni momento la necessità di non attenuare neppure per un attimo il tono di severa deferenza ufficiale verso il principe per non essere da lui offeso. La maniera del principe di trattare con quelle stesse persone che con stupore di Vronsky non stava più nella pelle dalla voglia di offrirgli divertimenti russi, era una maniera sprezzante. I suoi giudizi sulle donne russe che aveva desiderato conoscere avevano più di una volta costretto Vronsky ad arrossire d'indignazione. Ma la ragione principale per la quale il principe riusciva fastidioso a Vronsky era che in lui vedeva riprodotto se stesso. E il fatto di guardare in quello specchio non lusingava il suo amor proprio. Era infatti un uomo molto fatuo e molto presuntuoso, molto sano e molto pulito, e null'altro. Era un gentleman, questo sì era vero, e Vronsky non poteva negarlo. Era costante e dignitoso verso i superiori, schietto e semplice con i suoi pari e sprezzantemente buono con gli inferiori. Anche Vronsky si comportava così e riteneva tale comportamento una grande qualità. Ma nei rapporti col principe egli era un inferiore e l'atteggiamento sprezzante e benevolo verso di lui lo indignava. «Che stupido bue! Possibile che anch'io sia fatto così?» pensava. Così, quando dopo 6 giorni si congedò da lui, prima che egli partisse per Mosca e ne ricevette i ringraziamenti, fu felice d'essersi liberato da quella posizione di disagio e da quello specchio sgradevole. Lo salutò alla stazione di ritorno dalla caccia all'orso, dove per tutta la notte avevano assistito all'esibizione della bravura russa.